Buongiorno e benvenuti da Simona Nerio ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet. Cos'è Zainet? La rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Allora, con noi oggi ci sono Luca che frequenta il liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
E c'è Roberto che frequenta il liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Uno di voi due, Luca, è sbarcato recentemente dalla nave della legalità. Proprio brevissimamente, esperienza di che tipo?
È un'esperienza sicuramente positiva, molto interessante e emozionante. Insomma, vedere questi studenti venire da tutta Italia, arrivare a Palermo su una nave riservata e incontrarsi nell'aula nella storica aula bunker del Luciardone e nella ancora più storica Corleone è un momento molto importante, insomma, una bella esperienza.
Un altro giovane reporter da Torino, questa volta, era anche lui sulla nave della legalità. Vero Simonetta Mitola, in collegamento da Torino?
Verissimo Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori. La redazione di Torino è felicissima di ospitare uno studente, Massimiliano. Ciao Massimiliano.
Ciao a tutti.
Studente del liceo socio-psicopedagogico Marie Curie di Collegno, frequenta la prima Q e anche lui, ebbene sì, era uno studente che era presente su questa nave della legalità che il 23 maggio scorso, in occasione del 15° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, è partita da Civitavecchia per raggiungere Palermo. Come è andato questo viaggio? Brevemente, poi ne parleremo anche dopo.
Ma guarda, io mi sono molto divertito in questa questa esperienza è stata molto divertente, anche perché ho visto molti ragazzi che mi sembravano comunque interessati a questa manifestazione, comunque contro la mafia. Ho visto anche a Palermo molti ragazzi contro la mafia.
Quindi un impegno civile e sociale legato però anche al divertimento e non siamo contenti che sia stato divertente. Ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Noi ce la riprendiamo per mandare in ascolto la scheda preparata dalla nostra redazione.
1200 studenti provenienti da tutta Italia sono saliti a bordo della nave della legalità per il 15° anniversario della strage di Capaci. Era infatti il 23 maggio 1992 il drammatico giorno in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e 5 agenti della scorta. A bordo della nave salpata da Civitavecchia a destinazione Palermo c'erano anche il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e il sottosegretario alla pubblica istruzione Letizia De Torre. Ma soprattutto c'erano tanti ragazzi con striscioni che riportavano scritte come «Mille pizzini della legalità, cosa nostra c'è posta per te» oppure «Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti».
Questa era la scheda preparata dalla nostra redazione. Beh, Luca, tu che c'eri, puoi aggiungere ancora qualcos'altro?
Posso aggiungere che a Palermo c'erano 15.000 ragazzi in corteo e poi oltre 20.000 al concerto della sera. Erano molto attenti quelli presenti ai comizi e agli incontri dell'aula bunker, quindi un'ottima partecipazione attorno a questo tema che comunque trattato in quella realtà assume un significato molto importante. Un conto è parlare di mafia e di Capaci e Via D'Amelio a Roma, un conto è parlarne a Palermo.
Roberto.
Ma io qualche tempo fa ho avuto modo di conversare con Gian Nicola Sinisi, che è un ex collega di Giovanni Falcone. Abbiamo pubblicato questa intervista anche sullo scorso numero di Zainet. E una cosa che ricordo bene, mi disse verso la fine dell'intervista, è proprio il rapporto tra giovani e mafia. Cioè, a Palermo abbiamo avuto in pratica il trionfo, l'esaltazione di quello che era il messaggio di Giovanni Falcone, che era un messaggio un po' simile a quello che diede Wojtyla: non abbiate paura, quindi uscite allo scoperto. Lui faceva riferimento ai ragazzi di Locari, quindi a quelli che sono scesi in piazza dopo la morte, dopo l'assassinio di Francesco Fortugno il giorno delle regionali, il giorno delle primarie dell'Unione, quindi 16 ottobre 2005. E adesso è perfettamente giusta questa frase: non abbiate paura, uscite allo scoperto, appunto, non abbiate timore di essere onesti e di gridare le 4:20, di mostrarlo a tutti, rivolto ai giovani di tutti questi posti, di tutti questi paesi del sud che ancora sono flagellati dalla mafia.
Luca, ti sei sentito diverso, tra virgolette, rispetto ai ragazzi della tua età che erano di Palermo?
Vale, rispetto ai ragazzi siciliani c'è sicuramente un approccio differente. questa è la vera il vero punto in realtà in cui non si che non si affronta assieme. I ragazzi di Palermo la vivono come una questione nel proprio giardino, insomma, la vivono come, non so, penso agli inceneritori e alle polemiche varie su queste politiche ambientali. Ognuno la vive secondo la propria collocazione geografica. Anche per noi che viviamo la mafia politica, loro vivono la mafia territoriale, quindi è chiaro che l'approccio è un po' diverso. Molto forte, molto sentito per loro e forse più quasi da spettatori il nostro, anche se poi la mafia, ci insegnano, è un po' ovunque, anche a Roma.
È anche a Roma, questo sì, va detto. Non...
No, esatto, però loro vivono un'altra mafia anche, una mafia. Io quando sono entrato a Corleone, forse un po' per suggestione, l'ho sentita, cioè è un'ombra veramente che aleggia sulla Sicilia. Io non so, forse è suggestione, forse è che ho visto troppi film sulla mafia, però è pesante l'aria.
Ma sì, è giusto anche quello che dicevano sia Luigi Einaudi che Gio Pedrosino, cioè per liberarsi veramente dalla mafia occorre liberarsi dal bisogno, cioè la gente non deve più sentirsi nella maniera più assoluta abbandonata dallo Stato, non deve più vedere nella mafia una risorsa ma un nemico da abbattere. Quindi ma per far ciò non è possibile affidarsi alle parole, alle chiacchiere o ai buoni propositi. Per far ciò la cosa fondamentale è che si dia a questa gente un futuro, una prospettiva, in particolare i giovani, che veramente questi giovani vengano valorizzati e venga consentito loro di affermarsi a livello umano e sociale.
Simonetta Mitola, cosa dice il tuo ospite?
Sì, allora Massimiliano, tu hai partecipato a questo corteo che ha portato a Corleone sui luoghi dell'arresto di Bernardo Provenzano. Sulla strada appunto che costeggiava il rifugio del boss sono state estese le lenzuola della legalità realizzate proprio dalle scuole. Che aria si viveva in quei momenti, insomma, ripercorrere quel percorso, vedere quei luoghi, insomma, che per noi sono anche molto distanti proprio anche geograficamente, diciamo.
Ma guarda, non solo geograficamente, a me è sembrato, quando sono entrato a Corleone, non per dire una cosa cattiva comunque, però è veramente un altro mondo, sembra anzi un terzo mondo, perché comunque la mafia, sì è vero, come diceva Luca, si sente, aleggia proprio nell'aria, e poi comunque andare a vedere il rifugio di Provenzano è stata una cosa molto significativa anche come percorso formativo di questi ragazzi. Che
era sperso nella campagna?
Sì, nella campagna di Corleone appunto, cioè proprio su nelle montagne proprio.
Quindi luoghi veramente bui, insomma,
sì,
nel senso in cui è facile anche nascondersi. E poi senti, invece alle 21 di sera a Piazza Politeama si è tenuto questo concerto gratuito Mille Note contro la Mafia, che è stato organizzato poi dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Avete quindi festeggiato, insomma, questo avvenimento con coinvolgimento di tante persone,
sì,
anche degli Zero Assoluto, Carmen Consoli. Che atmosfera si respirava?
C'era il Trio Medusa, ma guardi, al concerto si respirava un'atmosfera comunque di festa appunto, che...
Quindi insomma divertimento legato all'impegno sociale. Benissimo, ripasso la linea a Roma.
In collegamento ospite di Radio Zainet c'è Liliana Ferraro, segretario generale della Fondazione Falcone, che ha conosciuto Falcone e Borsellino nell'83 e ha lavorato con loro. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a Radio Zainet e a tutti voi.
Dottoressa Ferraro, lei sulla nave, proprio ai nostri microfoni, ha parlato di un'esigenza di resistere alle facili promesse della mafia. Ma cosa offre lo Stato, soprattutto nelle realtà mafiose?
Ma io la domanda non la porrei così, perché se sembra un'offerta, una captatio dell'interesse a comprare, che ne so, uno zainetto oppure un disco. Lo Stato, e l'ho detto anche nell'aula, rappresenta siamo tutti noi, quindi non possiamo dire cosa offre lo Stato, dobbiamo dire come noi vogliamo che lo Stato sia per rispondere alle nostre esigenze. Questo cosa significa? Significa che anche quando, e purtroppo è così, molto spesso lo Stato non riesce a dare quelle risposte che noi ci aspettiamo, noi dobbiamo lavorare perché questo accada. Ed è questo che io dicevo chiacchierando con i ragazzi e ho ripetuto nell'aula, quando ho ricordato che Giovanni Falcone si definiva malato dello Stato e malato delle istituzioni. È inaccettabile una scelta tra Stato e mafia. Questa è la tragedia e la disgrazia del Sud in particolare, ma di tutti quelli che si trovano davanti a questa scelta.
Per l'appunto, noi abbiamo parlato in precedenza di Bernardo Provenzano e un po' dei suoi misfatti. Ecco, una riflessione che vorrei sottoporle è il fatto che Provenzano iniziò l'attività mafiosa all'incirca intorno ai 15 anni, che è un'età nella quale molti di questi ragazzi che purtroppo si avvicinano alle cosche o che comunque diventano dei corrieri della mafia iniziano questa carriera. Come si fa a indurre i giovani assolutamente a rifiutare una cosa del genere e ad uscire da questa spirale, pur vivendo magari in quartieri come Brancaccio, dove la densità mafiosa è ancora elevata?
Come si fa? Questo dobbiamo farlo tutti assieme. Vi faccio un ricordo, ragazzi. Giovanni Falcone era compagno, aveva conosciuto quando era ragazzino e giocava anche lui a pallone, un noto mafioso che poi è diventato non solo big, ma che lui stesso ha interpretato. Hanno preso due strade diverse. È vero che Giovanni aveva dietro una famiglia solida, però è anche vero che molto spesso ci si lascia trascinare dalla voglia di arrivare subito, di ottenere subito, e questo evidentemente ci porta ad accettare delle offerte che hanno in sé poi tutto il male possibile. Scusami, ma quando io sento ancora oggi che in una sondaggio fatto in una scuola che si chiama Giovanni Falcone si ripete la qualunquistica risposta: chi gliel'ha fatto fare? Erano loro e nessun altro. Questo significa dire che oggi voi stessi giovani, voi stessi ragazzi, non riconoscete a voi stessi la possibilità di cambiare? Ma che senso ha allora vivere? Capito cosa intendo dire? Le difficoltà sono tante, e soprattutto in certi quartieri e soprattutto ovviamente in certe regioni del Sud. Se però si vuole e i giovani capiscono che quella strada facile non è la strada della vita, ma è la strada della morte, è la strada della delinquenza che comunque ha la morte a ogni secondo di passo, insieme si può trasformare la società. Nella storia è accaduto sempre. Allora non capisco perché i giovani del Sud vogliono imbarcarsi in questa, come dire, guerra, di una rivoluzione, chiamiamola. Quale potrebbe essere oggi la rivoluzione? Affermare un principio di legalità laddove invece altri vuole che tutto avvenga con metodi illegali. Chiaro?
Ancora una domanda da Roma e poi da Torino. Luca.
Dottoressa Ferraro, a Palermo si è parlato molto di quel tassello fondamentale della lotta alla mafia che è la riconversione sociale del capitale mafioso. Anche da questo punto di vista ci sono tuttora delle difficoltà?
Certo, ragazzi, che ci sono. Ci sono delle difficoltà perché stiamo parlando di un qualche cosa che è veramente, come dicevo un secondo fa, una rivoluzione. Affermare che nei terreni, nei palazzi dove la mafia ha vissuto, dove la mafia ha regnato, va per esempio una cooperativa di Don Ciotti o ci va la sede della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, ma sapete che cosa significa? Come messaggio che viene trasmesso a quei tali picciotti che ritengono che il loro boss sia onnipotente? Vi rendete conto di quanto sia importante? Tutto questo è faticosissimo, durissimo. Però mentre 10-15 anni fa sembrava impossibile, oggi è un fatto, sta accadendo. È chiaro? E noi dobbiamo andare avanti su questa strada.
Simonetta Mitola da Torino, altre domande?
Buona giornata, dottoressa Ferraro. Buongiorno, qui a Torino siamo con Massimiliano, che è uno studente del liceo socio-psicopedagogico Marie Curie di Collegno, frequenta la prima Q e ha alcune domande per lei.
Salve, dottoressa. Le volevo chiedere una cosa, ma secondo lei quali sono i motivi che spingono un ragazzo?
Secondo lei? Scusa, secondo,
secondo lei, quali sono i motivi che spingono un ragazzo, un adolescente della mia età, a scegliere la strada della criminalità invece di quella della legalità?
Vedi, i motivi purtroppo sono tantissimi, vanno dai motivi familiari, da un certo tipo di educazione che si riceve in casa, per cui qualsiasi, anche il piccolo contrasto con il compagno di scuola non si deve risolvere, così come accade in tutto il mondo, con un sano litigio tra due ragazzi che poi si chiariscono e poi diventano i migliori amici del mondo, ma diventa un fattore di odio che poi scatena una reazione che va ben oltre il fatto, che va ben oltre quel giorno e che magari dura tutta la vita. È dovuto all'appartenenza a famiglie, ad adulti che impongono nel modello educativo ai giovani, trasmettono il loro odio, trasmettono le loro scelte e impongono a un ragazzo di procedere verso quelle soluzioni, di non avere altra scelta. Io sono una donna, ma mi rendo conto che le donne hanno una responsabilità forte, le madri, che non sanno far capire ai figli che la scelta di appartenenza ad un'organizzazione criminale non va bene, che per il futuro dei figli non va bene. Ma pensate, quale una madre che ama un figlio o una figlia, ma come può, se è sana di mente, sollecitare il figlio o la figlia a fare una scelta di mafia e di delinquenza che può portarla da un giorno all'altro a scontrarsi con pistole e morire, o a commettere un omicidio al giorno? Come può, capisci? Ecco, sono tanti fattori complessi. In più, per i giovani c'è anche, perdonami, una giustissima, io non lo sono più oggi giovane, ma mi ricordo di quando ero giovane, una giustissima ansia di vedere subito il risultato. Ed è giusto, ed è il bello dell'essere giovani, quello di volere avere immediatamente a portata di mano la conquista di quello che è l'ideale che si sta inseguendo. È chiaro che questo non è possibile. È compito di chi giovane non è non mortificare i giovani, ma dirgli: attento, calma, a questo risultato ci arrivi, ma non tutto in un momento.
Certo, dottoressa Ferraro, dunque famiglie, le madri, ma anche la scuola. Massimiliano ha un'altra domanda per lei a questo proposito.
Appunto, a proposito della scuola, ci sono qualche iniziativa, cioè vengono fatte qualche iniziativa per educare alla legalità i ragazzi a scuola?
Ma guarda, questa esperienza della Fondazione Falcone nasce da un'idea di affiancare all'impegno della Fondazione Falcone, che è quello di prestare attenzione alle istituzioni, ai giudici, agli organi inquirenti e a tutto evidentemente il contesto al quale apparteneva il giudice Falcone, anche l'altra considerazione del fatto che prima di diventare giudici o prima di entrare nelle istituzioni si è ragazzi, si nasce, si cresce, e quindi la necessità di andare a far capire ai ragazzi che esiste un modello istituzionale corretto che è presupposto di un corretto sviluppo. Da questo punto di vista l'azione della Fondazione si svolge da alcuni anni con una particolare attenzione anche alle scuole, si fanno dei corsi, abbiamo avviato concorsi per la promozione di idee, di approfondimenti, ogni scuola sceglie quello, nel tema complessivo sceglie quello che vuole affrontare di più. Abbiamo fatto anche un concorso, abbiamo premiato dei ragazzi che l'anno scorso sono andati anche all'Accademia di Quantico, all'FBI, per andare a vedere i posti con i quali Giovanni Falcone ha collaborato per contrastare la mafia anche al di là dell'oceano. Ecco, tutto questo percorso è, perdonami il bisticcio di parole, in corso. È evidente che più i ragazzi si affezionano a questo tema, più noi stessi che giovani non siamo troviamo le energie per andare avanti.
Bene, dottoressa Ferraro, noi la ringraziamo di essere intervenuta su Radio Zainet e la salutiamo. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi ragazzi, arrivederci.
Arrivederci. E ringraziamo e salutiamo Liliana Ferraro, segretaria generale della Fondazione Falcone, che tra l'altro tu hai conosciuto proprio a Palermo, era presente anche lei?
Sì, era presente sulla nave della legalità.
Ecco, sulla nave, perfetto. Una breve pausa musicale, Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convenzione.
Pensa a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora, Roberto, volevi fare qualche altra considerazione, vero?
Sì, una riflessione conclusiva sul fatto che si è parlato molto anche a livello istituzionale di questa giornata, e questa è una cosa estremamente positiva. Però, come ha ricordato un ragazzo di Palermo nell'aula bunker del Lucciardone, e come ha anche scritto Marco Travaglio nel libro Onorevoli Wanted, ci sono in Parlamento troppi politici, troppi personaggi che sono inquisiti, che hanno dei contenziosi in essere, che hanno avuto dei problemi e che hanno tuttora dei problemi con la giustizia. E questo è un messaggio estremamente negativo e anche abbastanza ipocrita. Non si può, ricordiamoci bene una cosa, e se lo ricordino soprattutto i rappresentanti istituzionali, non si può pensare di indurre la gente a seguire la legalità quando si è primi a trasgredirla.
Ecco, tu Luca volevi aggiungere ancora qualcos'altro? Hai imparato qualcosa da questa esperienza? La lezione che hai imparato, se ne hai imparata una?
La lezione che ho imparato è di non fare mai cortei in Sicilia senza il cappello in testa, innanzitutto, e,
sì.
E che le belle parole purtroppo non servono sempre se non sono, appunto, come dice anche Roberto qua, seguite da un vero fatto, seguite dai fatti.
Fatti, non parole, tanto per chiuderla così. E adesso invece andiamo ad ascoltarci il flashback di oggi, andiamo indietro nel tempo, un po' di solo, loro sono Sam e Dave, 1966.
Legato alla musica.
Ragazzi, vi piace la musica soul? Cosa ne pensate della coppia del momento Sam & Dave? Ve la diciamo noi una cosa: pare che proprio oggi Dave Brother compia 29 anni e noi naturalmente gli facciamo auguri e auguriamo lunga vita a questo duo che sta facendo la fortuna dell'etichetta americana Stax, collezionando un successo dietro l'altro. E a proposito di successi del momento, ci ascoltiamo l'ultima canzone di Sam & Dave. Gente, solo per voi, Oh Don, I'm Coming. Loro sono gli scatenatissimi Sam & Dave.
Don't you ever be sad. Lean on me. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano per scoprire i grandi artisti della musica rock. Avete ascoltato Hold On I'm Coming di Sam and Dave. La più grande di tutte le coppie soul, Sam Moore e Dave Prater, non furono mai una coppia affiatata e senza litigi, ma un perfetto duo di scena. Una volta sul palco, senza magari essersi visti per mesi, ritrovavano d'incanto i gesti e gli schemi, esplodendo secondo la promessa degli slogan come doppia dinamite. Trovarono la loro fortuna alla Stax e per 3 folgoranti anni minarono le classifiche di musica nera. A loro accudivano Isaac Hayes e Dave Porter, due delle più eleganti firme della casa di Memphis. Quando la Stax venne ceduta all'Atlantic, Sam e Dave furono presi a tagliola in un contratto che ne bruciò la carriera. Finirono nel dimenticatoio fino a che i soliti Belushi e Aykroyd non ne rinverdirono le gesta sparando a salve Soul Man. Qualcuno lanciò un'idea di un revival, ma i due erano ormai stanchi e sciupati. Droga e violenza li avevano fatti prigionieri e a farne le spese fu soprattutto Dave Prater, morto nel 1986, senza aver recuperato l'antica dignità di uomo soul.
E questo era il Flashback di Radio Zainet di oggi. Allora Massimiliano, siamo in chiusura, grazie per essere stato su Radio Zainet.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio, ringraziamo Massimiliano, studente del liceo socio-psicopedagogico Marie Curie di Collegno, frequenta la prima Q ed è stato uno studente presente sulla nave della legalità. A presto, buona giornata a tutti, a te Simona.
Buona giornata anche da parte nostra, vi ricordiamo poi però che se non lo avete ancora fatto potete andare in edicola ad acquistare una copia del Riformista, dove all'interno trovate l'inserto mensile sotto i venti curato dalle giovani penne di Zainet. Anche Zainet sta per arrivare nella vostra scuola, mi raccomando. Allora ragazzi, salutiamo Roberto, liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti e buona giornata.
E Luca, liceo scientifico Rita di Roma.
Grazie Simona.
Appuntamento a domani, buon pomeriggio a tutti. Sometimes we don't know why.